chi viene al cinema.
Ben ritrovati dopo la lunga estate calda, dopo il Locarno Film Festival. Oggi i nostri racconti di cinema riprendono dal Lido di Venezia, dove è iniziata un anno fa l'avventura di Indovina chi viene al cinema. Sono Moira Bubola.
Io sono Alessandro Bertoglio. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, edizione numero 83, è iniziata mercoledì. Abbiamo già visto alcuni film interessantissimi. Stasera, ad esempio, sarà la grande serata di Liam e Noel Gallagher, gli Oasis, che qui presentano il documentario sulla loro lunga serie di spettacoli che ha segnato il ritorno in attività ed ha anche sottolineato l'estate musicale dello scorso anno. Il film Oasis Don't Look Back in Anger sarà prestissimo nelle nostre sale.
Ma veniamo proprio alle uscite della settimana, che in realtà, complice appunto la mostra veneziana, non ci sono. Sui nostri schermi le novità, se così vogliamo chiamarle, riguardano il ritorno di due film che festeggiano un compleanno tondo. Il primo è Cars, film del 2006 diretto da John Lasseter. Il secondo Fast and Furious, film del 2001 diretto da Rob Cohen, primo capitolo della saga motoristica che conta già 11 titoli. Vi segnaliamo che il Cinema Teatro Blenio di Acquarossa organizza all'interno del suo programma mensile per domenica 6 settembre l'appuntamento con la Giornata del Cinema, evento a livello nazionale che qui ad Acquarossa avrà il suo momento principale con l'anteprima di Le città di pianura di Francesco Sossai, film che uscirà regolarmente la prossima settimana e del quale vi parleremo in dettaglio. Ma se volete un consiglio, mettete in agenda questa proiezione domenica 6 settembre al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa.
Indovina chi viene al cinema.
Primo ospite della nuova stagione di Indovina chi viene al cinema è il direttore della divisione della cultura e degli studi universitari del Canton Ticino, Massimo Zenari. Laureato in letteratura italiana, filologia romanza e musicologia, ha ottenuto un dottorato di ricerca in lettere e ha lavorato per un decennio in ambito accademico. Poi è stato giornalista culturale alla RSI per la Rete 2. Come sempre, la prima domanda riguarda come e quando nasce la passione per il cinema di Massimo Zenari.
La mia passione per il cinema è stata accesa dalla TV. Perché apparteniamo alla generazione nata proprio con la TV in casa. Non era accesa spessissimo, ma era la TV che portava nelle case per i bambini ancora le comiche, il cinema muto, ed è nato lì vedendo ancora Charlot, da distinguere penso da Chaplin, Ridolini. Ricordo ancora delle comiche di pochi minuti di Ridolini, che trasmetteva anche la RSI, e non è che fosse fantascienza. Stanlio Ollio, poi Buster Keaton, peraltro durante il festival, l'ultima edizione del Locarno Film Festival, è stato proposto con l'Orchestra della Svizzera Italiana Come vinsi la guerra di Buster Keaton. È un film che sono riuscito a vedere e io adoravo Buster Keaton, è stata una bellissima esperienza. Poi, vabbè, dopo Jerry Lewis, Dean Martin, Totò, ecco.
La commedia, dunque.
La commedia, tanta commedia.
Che questo
commedia.
Mi stupisce.
No. Da bambini si vuole ridere ed è così che è entrato il cinema nella mia vita, dalla TV.
Dalla TV, con la risata, l'ironia, l'intelligenza della comicità. Per diversi anni hai seguito come giornalista culturale il Locarno Film Festival. Oggi lo segui ancora, ma come direttore della divisione cultura, com'è cambiato il tuo sguardo sulla manifestazione culturale, che è una da annoverare tra le più importanti del nostro paese? Se è cambiato?
Ma fondamentalmente no, il mio sguardo non è cambiato, è vero. Era forse cambiato un po' quando lavoravo per Rete 2 e insieme conducevamo l'altro festival, una bellissima rubrica. E lì, insomma, sì, avevo imparato ad apprezzare, ad ammirare il lavoro dietro le quinte. Chiaro che era il lavoro dietro le quinte giornalistico, non era legato alla produzione cinematografica, alla sua realizzazione. Oggi, è vero, mi occupo di questioni altre. Per il DEX, tramite naturalmente la divisione della cultura e degli studi universitari, grazie al sostegno di Swiss Laws, passano dal mio ufficio le sovvenzioni al Festival di Locarno. Sono sovvenzioni importanti, si parla di 3 milioni e 400 mila franchi, e poi il lavoro mi permette anche di sostenere la Ticino Film Commission, e anche lì, insomma, sono questioni tecniche, si impara tanto. Io un anno e mezzo neanche che sono alla direzione della divisione, c'è tanto da fare, tanto da apprendere, poco tempo a disposizione per immagazzinare tutta una serie di informazioni. Per fortuna sono coadiuvato da abili e bravi collaboratrici e collaboratori, quindi me la cavo. Però ecco, in questo senso ho imparato che c'è tutta una realtà diversa, il cinema è arte ma anche industria, e questo implica naturalmente grandi spese, grandi investimenti, grandi ricerche di fondi.
Certo, proprio una strategia finanziaria che viene messa in campo anno dopo anno. A proposito di questo aspetto, l'anno scorso i finanziamenti privati hanno uguagliato, anzi superato un po' quelli pubblici per il Locarno Film Festival. Ecco, qual è il tuo sguardo su questo binomio tra pubblico e privato? È un binomio positivo? Getta alcune ombre? Come lo guardi da funzionario statale?
Innanzitutto lo guardo e osservo con un'attenzione positiva. Evidentemente il Cantone è comunque il maggiore finanziatore in assoluto del Locarno Film Festival. Come dicevo, c'è anche la Ticino Film Commission, che è sostenuta dal Dipartimento della Finanza e dell'Economia proprio in ragione del fatto che si tratta di un'industria e non soltanto di cultura cinematografica. Il DEX invece sostiene il Fondo della Promozione Linguistica nel Cinema. Soprattutto lavoriamo insieme. È entrato in vigore il mese scorso il nuovo regolamento della legge del sostegno alla cultura, a cui abbiamo lavorato intensamente, e che introduce un'importante novità per i finanziamenti al settore cinematografico. Per accedere al sussidio pubblico si dovrà dimostrare di avere un coproduttore con sede nel cantone. In questo modo il legislatore intende fortificare e contribuire a radicare i produttori privati, quindi attivi in Ticino. Allo stesso tempo è allo studio la creazione di un fondo per finanziare la produzione cinematografica basato su un modello misto pubblico-privato, un po' come fa Cinéforum per la Svizzera francese, ma per la Svizzera italiana non posso dirne di più perché le riflessioni sono in corso, ma coinvolgono naturalmente la Ticino Film Commission, Swiss Image, il fondo Swiss Laws, la divisione che dirigo, l'Ufficio del Sostegno alla Cultura Federale, la stessa consigliera di Stato.
Grazie per averci dato alcuni elementi di questa novità che naturalmente seguiremo molto da vicino. Ritorniamo al cinema ora. Non solo il tuo occhio, ma anche il tuo orecchio è molto attento e allenato, perché sei laureato in musicologia, appassionato di musica. Quando vai al cinema o guardi un film, quali caratteristiche deve avere una colonna sonora per convincere Massimo Zenari?
Ti do una risposta sorprendente. Secondo me un buon film non dovrebbe avere una colonna sonora.
Non ci credo.
Prima di tutto. A meno che non sia essa stessa scrittura o messaggio cinematografico. Allora, prima ho ricordato il cinema muto.
Sì.
Un sacco di capolavori del cinema muto, oppure senza parlato, erano accompagnati da colonne sonore fondamentali. Pensiamo al cinema di Einstein con le musiche di Prokofiev, che si ascolterebbero meravigliosamente da sole senza Einstein, grandissimo regista, grandissimo maestro. Però mi vengono in mente altre realtà, ecco, altri usi della musica che io apprezzo particolarmente. Penso a certo cinema di Pasolini, che non includeva la musica se non, grazie peraltro al supporto di Ennio Morricone, quasi sempre, andando a pescare delle musiche preesistenti. Non so, la musica di Bach, c'è tantissimo Bach nella Passione, La Passione secondo Matteo. Tutti gli altri film di Pasolini hanno un uso della musica che era all'epoca assolutamente innovatore. Ma pensiamo a Fellini, Il connubio con Rota, Sergio Leone, sempre con Morricone, un uso assolutamente cinematografico. La musica diventa un messaggio. Oppure Visconti, c'è cioè per esempio quel bellissimo valzer con Alain Delon e Claudia Cardinale. La musica è di Verdi, un valzer brillante, inedito allora. L'avevano riscoperto proprio praticamente in quell'occasione ed era la prima esecuzione assoluta di questo valzer brillante di Verdi, che è diventata una musica che abbiamo quasi tutti nelle orecchie. Penso anche, io potrei parlare delle ore,
sì,
tu fermami Moira.
Sì, si sente, a un certo punto ti fermerò.
Sì. Jonathan Demme, Il silenzio degli innocenti, sì. viene usato un brano musicale di Bach, Ritorno a Bach, tra i più celebri, l'aria delle variazioni Goldberg, quando il terribile
Hannibal Lecter
si appresta a pasteggiare di carne umana. Si potrebbe opinare sulla versione utilizzata da Jonathan Demme, però è un brano che ti rimane assolutamente impresso.
Ma dunque, se ho capito correttamente, secondo te è importante la musica quando viene ripresa da quello che è stato scritto prima? Dunque c'è un uso diverso della musica?
No, mi piace la musica quando ha una funzione. Non deve essere un tappeto sonoro,
ecco. Okay.
Non deve riempire magari un vuoto di contenuto cinematografico del messaggio della storia.
Sei stato chiarissimo. Una domanda a bruciapelo: sei andato a vedere il film di cui tutti parlano, Odissea di Nolan?
Non ho ancora avuto tempo. Dico subito che Nolan non è uno dei miei registi preferiti.
Neanche il mio, ma te l'ho chiesto.
Però posso anche dire che ho tanti registi del cuore che metto su un livello più alto, e credo che a Nolan manchi fondamentalmente, ma lo dico davvero con tutto rispetto per un maestro virtuosissimo dell'arte cinematografica. Gli manca, secondo me, un tocco di poesia, gli manca il disincanto proprio della poesia che chi lo cerca nel cinema, ecco, nei film di Nolan non lo trova.
Quali registi metteresti sopra Nolan che ti piacciono molto?
Ritorno alla tua domanda. Non l'ho visto il film.
Non l'hai visto, ma io te l'ho chiesto anche perché tu sei molto amico di Nicola Gardini, che è un professore di letteratura classica in Inghilterra, grande conoscitore dell'antica Grecia, del greco, del latino, insomma è davvero un grande fine intellettuale, e anche lui ha avuto delle perplessità, e sono sicura che nel momento in cui andrai a vederlo ti sentirai anche con Nicola Gardini. Arriviamo all'ultima domanda, che è uguale per tutte le nostre ospiti e i nostri ospiti. Qual è il tuo film coperta di Linus, quel titolo al quale torni e ritorni negli anni?
Non ho una risposta, devo dire la verità, perché fondamentalmente il cinema è emozione e da subito ti lega ai ricordi senza che tu te ne accorga. E quindi è memoria che ti rimanda all'infanzia, soprattutto alla giovinezza, ma non in termini nostalgici, io non lo vedo così. Per cui ci sono tanti film che potrei dire sono i capolavori assoluti, che veramente dico accipicchia, che grandeur, no? Sono, cosa si potrebbe fare di meglio? Mi chiedevi di cinema, degli autori che ritengo superiori a Nolan. Beh, sono dei classici fondamentalmente, prima ho già citato Pasolini, direi Bergman, Kubrick, Kieslowski, Tarkovsky, l'ultimo regista che forse ha saputo in qualche modo turbarmi è stato probabilmente Lars von Trier. Ma devo dire che negli ultimi anni sono potuto andare poco al cinema. E quindi ci sono tanti film che mi legano dei ricordi particolari della mia vita. Potrei sorprenderti con Via col vento, che era il film prediletto da mia mamma, potrei dirti...
Mi commuove questa cosa, perché è stato il mio film preferito quando ero ragazza e avevo patteggiato con mia mamma di lavare i piatti un sacco di sere, perché la Rai lo dava in due serate diverse per poter stare alzata. Ho fatto un sacco di pulizie in cucina.
Fantastico. Potrei dirti Colazione da Tiffany, potrei dire Il ponte sul fiume Kwai, che avevo visto con mio padre, Passaggio in India, l'ultimo film che avevo visto con mia nonna portandola al Lux di Massagno, prima dei bei lavori di ristrutturazione, Ricomincio da tre con le mie sorelle, eravamo ancora piuttosto giovani. Ce ne sono tanti, ecco, però per darti un nome, un titolo, ritorno alla commedia all'italiana, secondo me uno dei più grandi registi italiani di sempre, Monicelli, Mario Monicelli, allora ti direi I soliti ignoti.
Indovina chi viene al cinema.
Tratto dall'album A Kind of Magic, pubblicato esattamente 40 anni fa, il 15 settembre del 1986, Who Wants to Live Forever è un grandissimo successo dei Queen, scritto da Brian May, cantato dallo stesso May insieme a Freddie Mercury, e brano portante del film Highlander, l'ultimo immortale, uscito in Europa a fine estate del 1986. Anche qui un compleanno, quindi, e un brano che ci serve per celebrare una grande star, come vi diremo tra poco. There's no time.
There's no chance for us.
Le nostre proposte televisive della settimana cominciano con due compleanni che saranno celebrati con la visione di un film. Mercoledì scorso, 2 settembre, l'attrice messicana di origini libanesi e naturalizzata statunitense Salma Hayek ha spento 60 candeline. L'omaggio a questa bravissima attrice, candidata all'Oscar per Frida nel 2003, la vedrà protagonista questa sera alle 20:40 su RSI La 1 con il film House of Gucci di Ridley Scott. Per tornare al brano ascoltato poco fa, oggi, 5 settembre, Freddie Mercury, leader e voce indimenticabile dei Queen, avrebbe compiuto 80 anni. E su RSI La 2, domani sera alle 20:35, sarà proposto il biopic Bohemian Rhapsody con Rami Malek.
Lunedì 7 settembre alle 21:55 su RSI La 2 tornano i documentari del Pacte de l'Audiovisuel. Il primo appuntamento è con Ambasciata di Daniel Viss. Il regista ricostruisce, con i protagonisti principali dell'epoca, un episodio particolarmente drammatico della storia recente del nostro paese, in cui la Svizzera si impose quale mediatrice fondamentale: la crisi degli ostaggi americani a Teheran, avvenuta 47 anni fa, dal 1979 al 1981, e che tenne il mondo con il fiato sospeso per mesi. Un conflitto diplomatico internazionale che sconvolse l'opinione pubblica e che vide quali attori maggiori l'Iran e gli Stati Uniti d'America, sullo sfondo delle tensioni sociopolitiche in corso in Iran durante il violento passaggio di poteri dallo Shah di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, all'Ayatollah Khomeini. Un film che, purtroppo, serve anche come monito per la strettissima attualità del momento, Ambasciata di Daniel Viss. Ultima segnalazione per giovedì e riguarda una nuova serie TV che debutta con due puntate a settimana alle 23 su RSI La 1. Si tratta di The Miniature Wife, un piccolo problema, proposta in prima visione TV. Protagonisti delle 10 puntate sono Elizabeth Banks nei panni di Lindy e Matthew McFadden in quelli di Les, ovvero i Little John, coppia sposata ma in crisi. Lindy è una scrittrice che con il suo unico romanzo ha vinto un premio Pulitzer. Lui è uno scienziato che ha inventato una tecnologia di trasformazione molecolare che potrebbe risolvere i problemi della fame nel mondo. Ma per uno sciagurato incidente, Lindy si trova ridotta ad una grandezza di 15 centimetri.
Non perdiamo l'abitudine della nostra citazione cinematografica, che oggi arriva da Braveheart, Cuore impavido, film del 1995 diretto ed interpretato da Mel Gibson, che ci ricorda come la vita vada vissuta, perché è breve e preziosa. William Wallace ci dice infatti che tutte le persone muoiono, ma non tutte veramente vivono.
Indovina chi viene al cinema torna tra 7 giorni. È una gioia aver iniziato di nuovo questa nostra trasmissione. Siamo sempre qui da Venezia anche tra 7 giorni, dove saremo in trepidante attesa di conoscere a chi andranno i leoni di questa 83esima edizione. Per adesso, da Moira Bubola ed Alessandro Bertoglio,
buon cinema!